Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione del piano industriale 2018-2022 di Astaldi. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Alessandra Onorati, Head of Investor Relations. Dottoressa Onorati, prego.
Buongiorno e benvenuti tutti alla presentazione del nuovo piano strategico Astaldi 2018-2022. Iniziamo la presentazione e lascio la parola al presidente Paolo Astaldi.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, finalmente ci siamo, eh? È arrivato questo momento a lungo atteso da tutti quanti. Non voglio dire che è stato un parto difficile perché sembrerebbe riduttivo. La verità è che abbiamo lavorato molto in questi mesi, per cercare di sorprendervi, e forse, qualche piccola sorpresa l'avete avuto, ma soprattutto abbiamo lavorato, con in mente, una strategia piuttosto chiara che, adesso cercherò, di, andarvi a illustrare. È chiaro che l'aumento di capitale che abbiamo annunciato e che andremo a realizzare entro l'estate, diciamo, per essere semplici, da molti era stato visto come una debolezza, come un elemento di criticità. Noi l'abbiamo interpretato in modo diverso, l'abbiamo interpretato come un'opportunità invece, come un modo per rispondere sicuramente a una crisi del settore, alle difficoltà, alla competizione che a livello internazionale è sempre più forte e sempre più difficile, e quindi abbiamo cercato di dare una risposta diversa. Io penso che Astaldi sia stata l'unica azienda che abbia messo in atto un programma come questo. E ve lo vado a spiegare in termini pratici. Abbiamo cercato di puntare innanzitutto su quella che è la qualità della realizzazione delle nostre opere. Andare a puntare solo sul prezzo è un elemento riduttivo, vista anche la forte competizione che viviamo sui mercati internazionali, data da imprese che possono permettersi di fare prezzi anche sotto costo. Noi questo non lo possiamo fare, non lo vogliamo fare, riteniamo invece di avere delle qualità, una qualità del nostro prodotto che è superiore. Quindi abbiamo deciso di contraddistinguerci e di puntare su questo aspetto. Per fare questo, ci siamo anche guardati intorno. Astaldi ha una lunga tradizione di collaborazione, con tante società con le quali lavoriamo fin da, non voglio dire dalla sua creazione, ma comunque insomma, abbiamo avuto grandi esperienze di collaborazione congiunta. Ad un certo punto abbiamo ritenuto di portare questa collaborazione a un livello superiore, cioè di far entrare un socio, di far entrare un partner che ci aiutasse ad enfatizzare quelle che sono le nostre qualità. IHI è stato il partner giusto, è il partner giusto. Perché? Perché ci conosciamo, perché abbiamo lavorato insieme in Turchia, abbiamo sviluppato una serie di iniziative congiuntamente, perché è un partner serio, di lungo periodo, sicuramente ha delle qualità che integrano i nostri prodotti, noi integriamo i loro. Hanno una presenza, ovvero la presenza loro insieme alla nostra sono assolutamente complementari e quindi ci consentono di entrare in mercati dove noi attualmente non siamo presenti e noi offriamo a loro la possibilità di venire su mercati che sono di loro interesse ma dove ancora non hanno una presenza stabile. Inoltre la presenza di un socio giapponese ci apre, ovvero ci consente di consolidare la nostra presenza su quei settori di mercato che già nel piano industriale dell'anno scorso, se qualcuno di voi si ricorda, avevamo enfatizzato, cioè l'approccio capital light alle concessioni, quindi minore investimento di capitale, ma maggior quota di realizzazione delle opere, grazie al contributo del nostro partner giapponese e grazie al fatto che il Giappone gode di un sistema di incentivazione dei crediti alle esportazioni estremamente efficace, riteniamo che questo costituisca un ulteriore elemento di vantaggio, consentendoci quindi di approfittare di quelle opportunità che oggi, per effetto del fatto che gli investimenti di capitale tante volte erano ritenuti eccessivi, ci vedevano un po' ai margini. Due parole sul nostro parte: IHI è una delle principali società giapponesi quotate alla borsa giapponese, fattura 12 miliardi di euro, è un gruppo piuttosto diversificato, per chi non lo conoscesse, spazio dall'industria pesante all'automotive, allo spazio, difesa, componenti per avionica, e un settore infrastrutture che fattura comunque 1,2 miliardi di euro, quindi comunque un settore importante. Siamo molto contenti quindi di questa partnership, una partnership che prevede l'ingresso con una quota di minoranza, ma comunque significativa, perché alla fine, all'esito dell'aumento di capitale, IHI deterrà circa il 18% delle quote di Astaldi, quindi sarà il maggior socio di minoranza che oggi Astaldi ha. Una partnership che consente comunque all'azionista di riferimento di Astaldi di continuare a mantenere la quota di controllo della società, quindi sotto questo profilo non c'è un disimpegno, ma anzi c'è un impegno ancora più forte ad andare avanti e a portare avanti quei piani di sviluppo che sono stati annunciati, che poi saranno meglio elencati dall'amministratore delegato. Cos'altro dire? Questo ci ha consentito quindi di poter annunciare l'aumento di capitale, un aumento di capitale, come voi sapete, di 300 milioni di euro. I soci di maggioranza, quindi Finast e Finitupare e IHI, sottoscriveranno la quota di loro spettanza, quindi insomma il 52% dell'aumento di capitale sarà integralmente coperto da questi tre soggetti. Direi che questo è un po', queste sono un po' le notizie. Speravamo di darvele come una sorpresa, ma qualcuno ci ha anticipato, ma insomma penso che la sorpresa sia sicuramente positiva, perché è una risposta importante al mercato, è una risposta diversa, è qualcosa che io ritengo ci contraddistingue dai nostri competitor, perché francamente non ho cognizione di un'altra società, quantomeno a livello europeo, che abbia e che intenda adottare un modello di sviluppo di questo genere. Quindi una sinergia importante fra due player importanti che operano sullo stesso segmento, una vera integrazione che ritengo nel medio termine possa portarci a essere veramente uno dei benchmark del mercato. Io direi che non vorrei aggiungere altro, resto poi a disposizione per le vostre domande una volta terminata la presentazione, e passo la parola all'amministratore delegato. Buona giornata a tutti.
Bene, buongiorno a tutti, eccoci alla presentazione del nuovo piano strategico di Astaldi 2018-2022. Ringrazio il Presidente per la premessa, alcuni argomenti da lui trattati li riprenderò nel corso della presentazione. È un momento importante, è un obiettivo strategico che tante volte ne abbiamo discusso durante le diverse conference call. Oggi abbiamo deliberato questo altro obiettivo fondamentale, e quindi passerei adesso alla trattazione del piano strategico, che ingloba chiaramente questa manovra. Ricordo a tutti, e vedete nella slide a pagina 6, che gli elementi fondamentali del piano strategico presentato l'anno scorso, ma anche nel 2016, erano la crescita sostenibile, il de-risking e il rafforzamento della parte finanziaria. Che cosa prevede oggi il nuovo piano strategico? Prevede, è un piano in continuità assoluta con i precedenti, quindi gli elementi essenziali rimangono quelli, e come si innesta la partnership con IHI sulla parte industriale? Si innesta sul fatto che IHI non modifica i nostri obiettivi strategici, ma conferisce loro ulteriore sostanza e concretezza. Quindi il nostro piano strategico, i punti fondamentali rimangono gli stessi. Ricordo che per quanto concerne la crescita sostenibile, la società ha rifocalizzato l'attenzione sugli EPC contract e sull'operation and maintenance, questo proprio al fine di rendere più visibili e migliorabili le revenue e i margini. Sul de-risking, il grande lavoro che è stato fatto dal management in termini di lavorare, di diversificare e consolidare la nostra presenza su aree a basso medio rischio, la particolare attenzione su quello che è la riduzione del net working capital e chiaramente una riduzione sugli investimenti in concessione, che però abbiamo detto bene, Astaldi non abbandona il mondo delle concessioni, ma si muove in quel mondo con un modello capital light, chiaramente proprio se e solo se la condizione e il rafforzamento finanziario ce lo consente, ma noi su questo asset delle concessioni continuiamo ad andare avanti. Il rafforzamento finanziario chiaramente oggi viene declinato diversamente rispetto ad un paio d'anni fa, perché l'evento dell'aumento di capitali, che come ha già detto il Presidente vedrà il suo completamento come iter nell'arco della fine dell'estate, sostanzialmente nel corso del terzo quarter, in sostanza la dismissione degli asset e chiaramente la riscatolizzazione della parte del debito, quindi il refinancing. Nella slide numero 7 riprenderei velocemente alcune informazioni di questa partnership e quindi del nostro socio industriale IHI. Già detto il Presidente, è un gruppo quotato sulla borsa di Tokyo con una capitalizzazione di circa 5 miliardi di euro. Chiaramente ha un profilo globale, è una realtà molto importante in Giappone, ha un fatturato di circa 12 miliardi, ricordo che ha quattro linee di business, tra cui chiaramente una che interessa a noi e su cui poi abbiamo fondato questa partnership industriale, che è la parte delle infrastrutture. Perché, e questo passerei poi alla slide numero 8, perché IHI? Beh, IHI è sicuramente una società che noi conosciamo da lunghissimo tempo, abbiamo lavorato insieme in diversi progetti, in diverse gare, ne ricordo uno che è la realizzazione del ponte sulla baia di Smith, il quarto ponte più lungo del mondo che ha realizzato IHI. IHI è una realtà che chiaramente realizza queste opere complesse di nicchia. È stata un'esperienza molto positiva per noi e per loro. Poi abbiamo fatto ulteriori gare insieme, fino ad arrivare a partecipare insieme alla gara sul ponte sul Danubio, Braila, che abbiamo vinto. Adesso si è costituita una joint venture operativa, quindi le nostre strutture si sono conosciute, si sono integrate, abbiamo capito come funzionano le due aziende e cosa le due aziende possono offrire l'una all'altra. Oltretutto IHI, essendo una società giapponese, sappiamo che i giapponesi fanno in genere investimenti a lungo termine. Però per meglio capire su che cosa è stata fondata questo accordo strategico, questa partnership strategica industriale, passerei alla pagina numero 9, dove abbiamo voluto rappresentare i tre elementi fondamentali su cui abbiamo fondato questa partnership. Chiaramente è quello di perseguire insieme progetti ad elevato contenuto tecnologico e quindi in specifiche aree geografiche, con una prospettiva chiaramente pluriennale. Cosa mette sul tavolo Astaldi? Chiaramente Astaldi è un general contractor riconosciuto in tutto il mondo, quindi mette la sua esperienza e la sua capacità a gestire progetti complessi. Acciaia ha la capacità di realizzare grandi opere di nicchia e quindi mettersi insieme a noi ci aiuta anche a ridurre dei rischi durante l'esecuzione. Oltretutto ci aspettiamo un grande supporto soprattutto su quei progetti in cui si richiedono finanziamenti. Cosa prevede questo accordo a livello operativo? Come funzionerà? Esiste una struttura, chiaramente indipendente dalle due società, che ha un comitato commerciale in cui saranno presenti, faranno parte due rappresentanti di ogni società e questo definiranno le gare che andremo a fare insieme nel corso dell'anno. Esiste già una definizione di una sorta di joint venture agreement per quelle che saranno le gare che acquisiremo insieme. In più metteremo a disposizione il know-how delle due società nella gestione dei progetti che faremo insieme. È chiaro che poi su questo tipo di attività abbiamo lavorato nel corso dei mesi, era un'attività di grande interesse per noi, loro hanno conosciuto la nostra società e quindi hanno poi avuto interesse ad entrare chiaramente all'interno della società con una quota di minoranza che poi si espliciterà anche con la presenza di un consigliere in sede di consiglio di amministrazione. A pagina 10 ho voluto mettere in evidenza che una partnership per essere vincente deve essere vincente per chi la compone, quindi e capire che cosa significa lavorare insieme significa cosa uno può offrire all'altro e come valorizzare e mettere insieme i due know-how e fare sinergia. Quindi che cosa può offrire Astaldi, perché Acciai si è interessata ad Astaldi e perché Astaldi si è interessata ad Acciai e perché questa partnership sarà vincente. Prima di tutto è chiaro che Astaldi può offrire ad Acciai l'apertura delle aree dove noi oramai siamo consolidati da diversi anni e mi riferisco in Europa, nell'America Latina e in Nord America. Chiaramente abbiamo sicuramente un modello importante di gestione di progetti ad alta complessità e quindi siamo un general contractor oramai riconosciuto con un management apprezzato in molte aree. Abbiamo una capacità di gestione anche dei progetti in concessione. Dall'altra parte chiaramente Acciai che cosa offre e può offrire ad Astaldi? Quello di poter aprirci il Far East, noi già siamo presenti in Far East, ma sicuramente con un partner industriale locale questa cosa sarà decisamente più netta. Il Far East offre molte opportunità a cui Astaldi si è interessata da diverso tempo. Chiaramente completa una parte della capacità di realizzare progetti di Astaldi. Acciai offre chiaramente la possibilità, le conoscenze, il know-how per realizzare alcune strutture complesse tipo i ponti sprallati e la possibilità di accedere senza dubbio a partner finanziari specialmente giapponesi. Sono entrato un po' più nel dettaglio, però mi sembrava doveroso valorizzare in questo momento un altro tassello che rende più concreti e più perseguibili gli obiettivi che ci siamo dati in questi anni anche a livello industriale. Quindi sono entrato nel dettaglio nel far capire come funzionerà questa partnership industriale e ho aggiunto alcune cose rispetto a quello che il Presidente vi aveva già preannunciato nella premessa. Passerei alla slide numero 12 e quindi alla presentazione del piano strategico. Quindi, strategia confermata. Andiamo in continuità con il piano strategico presentato lo scorso anno. Chiaramente abbiamo già detto i tre pilastri fondamentali: crescita sostenibile, de-risking e rafforzamento della struttura finanziaria rimangono quelli e su cui noi continuiamo a deliberare. A questo si aggiunge chiaramente il rafforzamento della struttura manageriale, sia per quello che riguarda la gestione dei grandi progetti, sia per quella che è l'attenzione sul risk management su cui abbiamo procedurizzato diverse situazioni e quindi abbiamo rafforzato anche quella parte del risk management. Tutto questo chiaramente oggi viene rafforzato con una manovra, sia con la nuova partnership industriale, ma con la manovra che di fatto oggi presenteremo nella sua globalità. Chiaramente stiamo parlando di un rafforzamento patrimoniale di circa e finanziario circa 1 miliardo, ma che passa per i 300 milioni e dell'aumento di capitale e per la dismissione degli asset disposal, cioè per la dismissione delle concessioni. Per un altro 1 miliardo passa per il rifinanziamento delle scadenze del debito, e mi riferisco alla rischedulizzazione del bond per 750 milioni e chiaramente l'allungamento delle date di scadenza delle linee ad oggi in essere. Riprenderei però con un po' più di attenzione quelli che sono gli elementi fondamentali del piano, per poi vedere nelle prossime slide quali sono gli obiettivi economici e della struttura finanziaria. Pagina 13, riprendo il fatto che a Astaldi in questi ultimi due piani strategici, e riconfermato oggi da quello 2018-2022, ha rifocalizzato l'attenzione sugli EPC contract, quindi la crescita sostenibile passa per questa tipologia contrattuale, questa alla fine di contenere l'indebitamento e ripristinare anche alcuni elementi importanti a livello finanziario, lo stock degli anticipi e avere sempre progetti con un cash flow autonomo. La capacità di Astaldi di realizzare progetti con contratti in EPC contract, quindi comunque progetti complessi, oramai è noto in quasi tutte le aree dove stiamo operando. Quindi noi, oltre a questo, a fornire una gestione integrata in ingegneria, procurement e construction, ricordo che già dallo scorso anno abbiamo aperto una nuova linea di business che è l'operation and maintenance, quindi noi oggi offriamo ai clienti, abbiamo un know-how che ci consente di offrire ai clienti sia l'ingegnerizzazione del progetto, sia la parte del procurement, la construction e poi la manutenzione, l'operation and maintenance per gli anni successivi. Perché abbiamo focalizzato l'attenzione sugli EPC contract? Ricordo che sono in genere contratti acquisiti con gare a pluralità di elementi, quindi che valorizzano in maniera significativa il know-how che ha l'azienda, oltre poi a valorizzare l'offerta, a valutare l'offerta anche per la parte economica. Ripeto, questi sono contratti che ci consentono di ripristinare in genere lo stock degli anticipi, poi il cash flow delle commesse presentano delle milestone di pagamento che ci consente quindi di avere progetti con un profilo di cash flow autonomo. Sono progetti che in genere, e è un altro elemento che poi guarderemo nelle slide successive, ci consentono di non ripercorrere alcune situazioni del passato e quindi non rigenerare quelle partite slow moving che sono ancora in corso di gestione. A tutto questo, che cosa abbiamo fatto nei 2 anni precedenti e poi continueremo a fare? Oggi Astaldi ha in portafoglio sulla parte della construction circa l'83% dei contratti sono degli EPC contract, il 17% invece sono contratti acquisiti con gare, quelle tradizionali che guardano solo sostanzialmente l'aggiudicazione con il prezzo. Com'è cambiato il profilo di Astaldi sotto questo punto di vista partendo dal 2016 ad oggi? Questo passerei alla slide numero 14. Vedete, nel 2010 Astaldi aveva un portafoglio composto dal 48% da contratti tradizionali e il 52% con gli fissi contract, gran parte derivanti dalle concessioni che Astaldi aveva acquisito. Oggi abbiamo un portafoglio nel 2017 che è costituito per l'83% dagli fissi contract e per il 17% da contratti tradizionali. Nella slide 14, in fondo alla slide, vedete quelli che sono oggi i progetti in portafoglio, quelli più significativi, diciamo i 10 progetti più importanti, alcuni in Italia, altri all'estero, e vedete che solo raggruppando questi 10 grandi progetti costituiscono circa 4 miliardi e mezzo di portafoglio rispetto agli 8 miliardi e mezzo di portafoglio relativi agli fissi contract. Questo per far capire che su questo tipo di elemento abbiamo lavorato tanto, abbiamo deliberato, abbiamo acquisito progetti importanti, ma soprattutto la cosa che ci interessa di più è stata sempre valorizzata in queste gare il know-how della società. Nella slide numero 15 riporto all'attenzione di tutti che nello scorso piano strategico presentato lo scorso anno avevamo introdotto questa ulteriore linea di business che è l'operation and maintenance. Chiaramente Astaldi è un general contractor anche su questa linea di business e opera in questa tipologia di contratti, nei contratti che gli derivano dagli asset, dalle concessioni acquisite negli anni precedenti. Sostanzialmente per noi l'operation and maintenance è relativa alle strutture ospedaliere che abbiamo in portafoglio e per dire la struttura, l'attività è iniziata. Nel 2017 il contributo che ha dato l'operation and maintenance in termini di revenue sul bilancio Astaldi è di 86 milioni. Ricordo che noi abbiamo un obiettivo di raggiungere 250 milioni di ricavi provenienti da questo tipo di attività nel 2022. Chiaramente mi riferisco che poi agli ospedali che dovrebbero entrare in gestione quest'anno, che è l'ospedale del Cile e anche l'aeroporto di Santiago del Cile invece entrerà in gestione nel prossimo anno. Perché ci siamo focalizzati su questo tipo di business, su questa unità di business? Ricordo che le marginalità sull'operation and maintenance sono decisamente più significative rispetto alle marginalità che la società può ottenere nella realizzazione delle grandi opere. A questo si aggiunge che le capacità di generare cassa più veloce nell'operation and maintenance oramai è noto a tutti. Quindi abbiamo voluto con questa unità, con questa nuova linea di business, rafforzare, avere una certezza sui ricavi e chiaramente sul cash flow. Nella slide numero 16 abbiamo riportato un altro elemento fondamentale del nostro piano strategico in termini di de-risking. Ricordo che abbiamo lavorato tantissimo sul de-risking geografico in questi anni e come vedete nella parte alta della slide nel 2007 avevamo una presenza nelle aree a basso medio rischio del 53%. Avevamo invece eravamo presenti sulle aree ad alto rischio per il 42% e medio rischio 5%. Nel 2017 la fotografia è completamente cambiata, stiamo lavorando nelle aree a basso medio rischio, il nostro portafoglio è sostanzialmente in queste aree per il 72%, in quelle ad alto rischio il 5% e il medio rischio 23%. Era un obiettivo importante. Chiaramente il fatto di lavorare in aree a basso medio rischio si riflette sulle marginalità dei progetti che sono più contenute, tant'è che siamo partiti nel 2007 con una marginale, un EBITDA di circa l'11,7%, e sappiamo benissimo che ci attesteremo intorno al 9% nel 2022. È vero che ne risente l'EBITDA in maniera, come esposta nella slide, ma è altrettanto vero che non andremo ad incorrere più in quei problemi di crescita del net working capital, perché l'obiettivo della società rimane che nel 2022 ci dovremmo attestare all'incirca al 13%, passando nel 2017 chiaramente al 18,1%. Ricordo che nel 2007 il net working capital era circa 27,7%, quindi è chiaro che la strategia fatta sul de-risking geografico ci porta a migliorare sicuramente il tema del working capital e quindi del cash flow delle commesse, e impatta nel contenimento delle EBITDA dei risultati. Nella pagina 17, sempre in tema di diversificazione geografica, abbiamo voluto riprendere un attimo quello che ci siamo detti all'inizio della presentazione. Aiciaici in questa partnership industriale ci aprirà le porte del Far East in maniera più consistente. Ed è chiaro che noi apriremo ad Aiciai le conoscenze sulle aree dove stiamo lavorando, quindi noi ci stiamo muovendo tra il socio strategico e noi su aree in cui gli investimenti sulla parte infrastrutturale sono molto importanti e anche le crescite previste, quindi di sicuro sarà una partnership vincente che continuerà a consolidare i nostri obiettivi sia industriali che finanziari. Nella pagina 18, nella slide numero 18, ritornerei sul tema delle concessioni in termini di capital light, il nostro approccio che portiamo avanti oramai da diversi anni. Abbiamo voluto rappresentare in questa slide quello che è oramai il nostro modello, che portiamo avanti già dai due precedenti piani strategici, quindi noi abbiamo l'obiettivo di continuare ad operare, ove possibile, nelle concessioni con questo tipo di approccio, quindi con una partecipazione minimale nella parte della SPP, della struttura della società di progetto, quindi del veicolo finanziario, per avere poi una percentuale, una partecipazione molto più consistente nei contratti a valle, quelli per la realizzazione dell'opera e dell'operation and maintenance. Questo tipo di modello è stato applicato, se ben vi ricordate, lo vedete poi nella parte destra della slide, è stato applicato, qui non viene riportato ma ve lo enuncio, nell'aeroporto di Santiago del Cile, dove abbiamo una partecipazione sulla SPV del 15% e del 50% sulla parte dell'EPC contract. Per esempio l'ospedale che stiamo realizzando in Turchia era ancora il vecchio approccio, quindi avevamo una partecipazione nella SPV di circa il 51% e dell'EPC contract era pari quota, e non avevamo chiaramente una way out nel caso per la uscita dopo la realizzazione dell'opera. Oggi il nostro approccio anche su questo è stato diverso. Oggi abbiamo nei nostri contratti inserito una clausola di uscita alla fine della concessione, alla fine della costruzione. Il nuovo approccio passa anche per un nuovo modello, e lo vedete nella slide. Noi stiamo partecipando a una gara in Canada, l'Ontario Rail, che ci vede partecipare per un 30% nella quota della SPP e per un 70% nella parte dell'EPC contract, poi nell'O&M poi un 15%. Ma questo è un approccio ancora diverso, perché stiamo scegliendo progetti in concessioni, in PPP, in cui il contributo pubblico sia consistente. Sulla realizzazione di quest'opera mi pare che il contributo pubblico sull'investimento sia circa il 75%. quindi 70-75%. Quindi sostanzialmente con questo tipo di approccio l'impegno di versamento di equity da parte di Astaldi dovrebbe essere circa una decina di milioni, 10-12 milioni. Quindi stiamo parlando di investimenti molto contenuti per ottenere poi un contratto di costruzione molto importante. Quindi stiamo lavorando molto su questo tipo di approccio capital light e stiamo perseguendo degli obiettivi importanti. Anche qui ci aspettiamo un apporto dal nostro partner strategico Aichai anche per poter costruire e far entrare investitori finanziatori proprio sia direttamente in fase di gara. Abbiamo riportato sempre per darvi la situazione e quelli che sono gli impegni che avremo sempre per le concessioni tra il 2018 e il 2022 in termini di versamenti di Capex, quindi dai 77 nel 2018, 2019 29 milioni, insomma arriveremo alla fine del periodo a circa 100. Dal 2015 al 2017 111 milioni e oggi ci siamo abbassati notevolmente, vedete che la media stiamo dal 2019 al 2022 intorno ai 30 milioni, quindi una particolare attenzione sugli investimenti. Passando alla slide numero 19, quindi stiamo sempre guardando quello che è il secondo pilastro, il secondo elemento strutturale del nostro piano strategico, quindi stiamo parlando ancora del de-risking e del rafforzamento finanziario in tema di working capital. Ripeto, la decisione, la strategia di passare per una crescita sostenibile e quindi per gli FC contract è proprio perché queste ci consentono di ripristinare questi tipi di contratto, lo stock degli anticipi, uno. Due, ci consente di avere progetti che hanno un cash flow autonomo. Tre, chiaramente sono progetti che hanno tutta una serie di milestone e quindi, ripeto, un cash flow autonomo. E soprattutto sono progetti in cui noi mettiamo a disposizione un know-how che ci dovrebbe preservare poi dal dover ripetere e di avere delle partite slow moving come è nel passato. Quindi questo tipo di strategia ci porta a vedere ridotto sostanzialmente il net working capital nei prossimi anni. È chiaro che è una strategia che abbiamo iniziato da 2 anni e vedremo gli effetti nei prossimi semestri. Abbiamo voluto rimettere in evidenza in questo tema sul working capital quello che il management sta cercando oramai da qualche mese di portare e di smobilizzare, sono le due partite storiche che sono la Romania e l'Algeria, ma che dovrebbero vedere la luce alla fine di quest'anno, quindi il tema dell'Algeria è un tema prettamente di riconoscimento dell'escalation price per 50 milioni, la Romania è oramai un arbitrato chiuso e dovrebbe sostanzialmente essere onorato nell'arco di quest'anno per 72 milioni. È chiaro che questo tipo di partite slow moving erano previste all'incasso già dall'anno scorso e oggi le abbiamo dovute riprogrammare per tutta una serie di fatti che già vi ho ripetuto nelle precedenti conference call. Abbiamo messo in evidenza anche, visto che è stato poi oggetto di diverse richieste nelle varie conference call, i 138 milioni di euro che sono i pagamenti che ci dovrebbero arrivare, che ci arriveranno dal terzo ponte. Questa partita, ricordo, sono dei pagamenti legati a degli ulteriori lavori che sono stati fatti e questa modalità di pagamento era stata negoziata, cioè le due società hanno investito di più sapendo poi che il pagamento sarebbe arrivato all'interno degli anni di concessione. Nel circolante a marzo abbiamo poi circa, poi ci rientreremo anche dopo, 83 milioni di euro per Mascafors e 106 milioni di euro per Tsukikamata, che sono dei lavori contrattuali che poi rivedranno il pagamento nel corso di questi mesi. Nella slide 20 entriamo nel cuore chiaramente di questa manovra che vi ho enunciato all'inizio, di circa 1 miliardo, abbiamo detto, in termini di rafforzamento patrimoniale finanziario, perché passa chiaramente per l'aumento di capitale per 300 milioni, per la dismissione degli asset, delle concessioni per 790 milioni, e ricordo che in questi abbiamo messo nel timing 2018-2019, perché passano per la dismissione del terzo ponte che avverrà nel 2018, l'ospedale di Venezia Mestre, l'ospedale di Felix Burn e l'autostrada Geb Zizmir Goi. Quindi questi 790 milioni verranno monetizzati tra il 2018 e il 2019. Invece per quello che riguarda l'altra parte della manovra, quindi si riferisce al rifinanziamento del bond dei 750 milioni della Yield, e chiaramente un miglioramento, ci aspettiamo anche una rinegoziazione sulle scadenze delle attuali linee di credito, che per circa 350 milioni. Questa attività riguardante le linee di credito avverranno all'interno del 2018, il rifinanziamento del bond è un'attività che stiamo portando avanti, chiaramente in base poi anche alle condizioni di mercato, ma è nel nostro programma tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo anno, comunque coglieremo la finestra più interessante. La prima cosa che dobbiamo fare però, e questo è un obiettivo fondamentale e programmato proprio in questi termini, è che con questa manovra, con questi primi elementi della manovra, la società dovrà essere riposizionata in termini di rating nell'area B, e dopodiché procederemo chiaramente al refinancing del bond. Da tutto questo, quindi è una manovra che riguarda diversi aspetti, ci aspettiamo che con la riduzione del debito, quindi anche una riduzione del costo del debito stesso, e quindi voi sapete bene che alla fine di ogni anno il costo del debito per la Stati è di circa 150 milioni di euro, e pensiamo di avere una non marginale riduzione. A pagina 21, o nella slide 21, riporto brevemente solo quello che riguarda la manovra. Rafforzamento patrimoniale, quindi l'aumento di capitale, voi sapete bene che l'ammontare complessivo è di 300 milioni, il socio di maggioranza Finast e il socio strategico Aiciai hanno confermato a sottoscrivere la quota di loro competenza, quindi per circa il 53%, quindi stiamo parlando di 159 milioni di euro. Ricordo che poi su questo tema dell'aumento di capitale, che verrà poi lanciato a breve, abbiamo la presenza di un pre-underwriting con JP Morgan, che ha sottoscritto con noi un pre-underwriting per poi arrivare con delle condizioni sospensive per arrivare all'underwriting, che poi è previsto di farsi nel prossimo mese di giugno. Su questo tipo le informazioni credo di avervele sostanzialmente date tutte. Ricordo che chiaramente è inutile presentare JP Morgan, comunque è una banca internazionale di grandi primo rilievo. Le principali banche di supporto di relazione della società hanno dato la loro disponibilità alla manovra, e quindi auspichiamo che poi insomma alla fine del procedimento e quindi alla costituzione dell'underwriting ci sia l'appoggio di tutti. Alla slide 22 abbiamo rifatto una breve presentazione, vi diamo un update di quello che sono le dismissioni delle concessioni. Ricordo che il terzo ponte è oramai un'attività in dismissione ed ci aspettiamo che ci sia un cash-in per 350 milioni di euro. Le attività oramai sono, il processo è in uno stato avanzato, ci aspettiamo delle binding offer nell'arco del prossimo mese per poi finalizzare il tutto entro insomma il 2018. Venezia Mestre per 50 milioni, ricordo che anche questa è prevista come dismissione del 2018, queste sono le principali chiaramente, e anche per quanto riguarda le attività di dismissione della Gap di Smir viene riconfermata il cash in nel 2019. Ricordo che sull'autostrada Gap di Smir le attività preliminari per il processo di dismissione è già iniziato in anticipo rispetto a quello che erano il programma dell'anno scorso, quindi abbiamo iniziato anche a parlare con i soci e quindi il procedimento anche qui è partito. Nella slide numero 23, solo per rifocalizzare l'attenzione sul refinancing, sulla struttura del capitale, stiamo finalizzando le discussioni con il gruppo delle nostre banche di relazione con l'obiettivo di rinnovare le nostre linee di credito committed. Stiamo lavorando chiaramente al refinancing anche dell'RCF per circa 500 milioni di euro. Con il bond, già vi ho detto prima qual è il nostro programma e qual è però l'elemento fondamentale anche per dobbiamo stabilizzare il rating. Quindi il nuovo profilo di scadenza delle varie linee di credito insieme al rifinanziamento previsto del bond risulteranno in una rimodulazione della scadenza complessiva del debito di Astaldi, quindi spostando una significativa porzione di debito a più lungo termine. È chiaro, ci sono evidenti benefici a livello generale e vorremmo poi ribadire che tutte le risorse manageriali sono focalizzate sugli obiettivi di questo programma. Per riepilogare il tutto, quello che vi ho detto e raccontato nelle slide precedenti, a pagina 24 quali sono gli obiettivi del piano. Quindi la società ha come obiettivo di superare i 3 miliardi e 3 quest'anno, i 3 miliardi e mezzo nel 2019 e nel 2022 per circa 4 miliardi e 2. Il CAGR è sempre del 7%, quindi abbiamo messo una crescita abbastanza sostenibile. Vedete poi l'EBITDA rispetto anche al 2017 che era circa il 12%, l'EBITDA margin, l'11% nel 2018, ma come già rappresentato nelle altre slide ci attesteremo nel 2022 al 9%. Passando al core EBITDA, circa il 10% nel 2018 e poi il 9% negli anni successivi. Il debito lordo dai 2 miliardi e 3 sostanzialmente del 2017 a 1 miliardo 6, 1 miliardo 7 nel 2018 perché chiaramente incorpora anche la manovra prima enunciata, 1 miliardo e 2, 1 miliardo e 3 nel 2019 per essere sotto al miliardo nel 2022. Il debito netto per 1 miliardo e 2 e 67 nel 2017, questi sono dati di bilancio chiaramente, e nel 2018 800-900 milioni per poi passare a 400-500 milioni nel 2019 e inferiore a 200 milioni nel 2022. ribadisco, uno degli elementi di forza, tra i vari elementi di forza della società, è anche la capacità acquisitiva e quindi la spinta commerciale, quella di riprodurre portafoglio. Il nostro book to bill rimane sempre come obiettivo al di sopra dell'1.1, quest'anno mi sembra che sia stato già nel primo trimestre 1.2, l'anno scorso era maggiore di 1.1. A destra, sempre nella slide 24, abbiamo sostanzialmente cumulato il core EBITDA in valore assoluto nel periodo di piano. Abbiamo messo tra 1,650 e 1,7 miliardi, chiaramente poi ci sono tutti gli investimenti, CAPEX e il working capital, e alla fine del piano dovremmo avere sostanzialmente 1,450-1,5. Quindi sono obiettivi sfidanti, questo riguardano chiaramente la parte della construction. Faccio subito una precisazione perché spesso nelle varie conference call mi hanno chiesto ma quanto c'è poi in questi dati del Venezuela, visto che poi l'anno scorso ci siamo parlati diverse volte anche poi in relazione a quello che è accaduto nel periodo in cui abbiamo fatto la svalutazione. In questo piano non c'è nessun contributo né in termini di revenue né in termini di cassa dei lavori del Venezuela, quindi i cantieri sono fermi, non abbiamo previsto nessuna ripresa e gli incassi in via prudenziale non li abbiamo inseriti, quindi anche i numeri, la parte finanziaria che vedremo dopo non contiene nulla dei ritorni dal Venezuela. Ma questo l'abbiamo fatto in via prudenziale, poi sappiamo benissimo che la nostra attività di recupero crediti è sempre molto forte e abbiamo previsto che dal 2021 dovremmo cominciare a recuperare almeno parte di quei crediti. Nella slide numero 25 abbiamo voluto fare un focus su quello che è il debito lordo, quindi abbiamo costruito un bridge per meglio esplicitare come si passa da un debito lordo del 2017 di 2 miliardi e 3 a un debito lordo a fine periodo, a fine piano, tra 900 e 1 miliardo. Vedete tutte le poste, chiaramente tutto questo, quelli che sono i proventi straordinari che sono legati agli asset disposal per 790 milioni, l'incremento di capitale per 300 milioni, quello che è l'effetto legato a, l'abbiamo visto precedentemente, sull'EBITDA della parte della construction, i CAPEX per 300 milioni, gli interessi per 720 milioni, tasse e altre attività 180 milioni, la politica sui dividendi, chiaramente se viene deliberato il piano, per 80 milioni e alla fine il debito lordo si attesterà tra i 900 milioni e il miliardo. Io con questo avrei finito la presentazione del piano strategico, passerei la parola a Marco Caucci per una presentazione della società un po' più in dettaglio, anche con un focus più specifico sulla parte legata al portafoglio, al backlog attuale e anche su altri aspetti più di dettaglio delle nostre attività. Grazie.
Grazie e buongiorno a tutti. Allora, sarà una presentazione abbastanza veloce di quelli che sono gli elementi un pochino salienti di quella che è l'attività di Astaldi e il posizionamento strategico di Astaldi, diciamo, attuale ed anche quello che comporterà da questo punto di vista la manovra complessiva, sia da un punto di vista finanziario che appunto di contributo della sinergia che deriverà dalla partnership industriale. Pagina 27 abbiamo un po' un riepilogo di quelli che sono dei punti che poi declineremo un po' più in dettaglio e sostanzialmente, come è stato anticipato sia nell'intervento del Presidente che nell'intervento dell'ingegner Tinellis, Astaldi chiaramente rappresenta oggi uno degli operatori principali. principali a livello globale, sicuramente riconosciuto, sicuramente con una capacità di deliberare su progetti complessi molto importante. Questo ha creato per Astaldi la possibilità di, appunto, implementare un network sia da un punto di vista industriale sia da un punto di vista relazionale, che oggi consente di avere un posizionamento strategico molto molto interessante. Dal punto di vista tecnologico, quindi, il gruppo è molto focalizzato sull'attività di ingegnerizzazione dei progetti, e quindi lo vedremo, diciamo, nelle slide successive. Non ci limitiamo a gestire la pura fase di costruzione, che seppur molto importante e fondamentale, ha bisogno di essere, diciamo, programmata e gestita in maniera, diciamo, interattiva e intelligente. Riteniamo che il gruppo Astaldi oggi abbia investito molto in queste attività e abbia creato una conoscenza interna che rappresenta sicuramente un punto essenziale nello sviluppo dei prossimi 5 anni, che, come diceva l'ingegner Spinelli, sono sicuramente in continuità rispetto ai piani precedenti, ma che anche all'esito della manovra e della partnership sicuramente rappresentano una sfida molto interessante anche, diciamo, per il gruppo di lavoro che è chiamato a realizzarla. Attualmente il gruppo è esposto in mercati e aree geografiche in cui è importante, diciamo, andare a capire quello che sono i driver di sviluppo di queste aree. Come vedremo in dettaglio, l'operatività oggi è molto concentrata in aree geografiche e segmenti di prodotto che ancora hanno una domanda importante, quindi siamo in una fase ancora espansiva, e quindi su questo basiamo quello che è il tasso medio di crescita dei prossimi anni, che, come abbiamo detto in precedenza, essere nell'intorno del 7%. Diciamo un numero importante, ma sicuramente un numero che abbiamo nelle nostre possibilità. Vi ricordo, e poi lo vedremo in particolare, che partiamo da un punto di forza, il portafoglio ordini, molto consistente, già ben diversificato, che rappresenta almeno per i prossimi 3 anni il punto essenziale di partenza. Quindi la diversificazione geografia-prodotto oggi possono definirsi realizzate. Quello che andremo a fare nei prossimi 5 anni sarà un fine tuning dal punto di vista di posizionamento, anche, diciamo, all'esito della partnership, per riuscire a sfondare definitivamente nei mercati del Far East, che sono stati per oggi per noi leggermente un po' indietro rispetto allo sviluppo che abbiamo avuto in aree quali il Nord America, il Latino America e il Nord Europa. Esistono inoltre, diciamo, e li vedremo in dettaglio nell'ambito della situazione patrimoniale finanziaria del gruppo Astaldi, degli asset del working capital che oggi, diciamo, risultano ancora inespressi da un punto di vista finanziario, che a seguito del piano di disposal, a seguito del realizzo delle partite cosiddette slow moving, espliciteranno flussi di cassa che andranno in aggiunta dei flussi di cassa operativi. Questo renderà ancora più credibile il nostro obiettivo finanziario del quinquennio, che sostanzialmente, lasciatemi passare il termine, tenderà ad azzerare l'indebitamento finanziario di netto alla fine del periodo di programmazione. Passando in dettaglio alla slide numero 28, qui riepiloghiamo, ma molto sinteticamente, quelli che sono gli elementi essenziali e il posizionamento competitivo del gruppo Astaldi. Abbiamo una specializzazione sicuramente forte in ponti, diciamo infrastrutture di trasporto, impianti idroelettrici, settore ospedaliero, il settore minerario. Come potete vedere dal ranking, sicuramente un buon posizionamento. Abbiamo deliberato e stiamo deliberando su progetti iconici, nel senso che il terzo ponte sul Bosforo, che è il ponte più largo realizzato al mondo. No, abbiamo l'osservatorio ESO in Cile, che è l'osservatorio, il telescopio più grande al mondo in corso di realizzazione, che verrà completato nei prossimi anni. E delle opere sicuramente importanti anche da un punto di vista domestico, che sono quelle del tunnel del Brennero. Sicuramente tutte queste caratteristiche di Astaldi verranno ulteriormente potenziate dalla partnership con il gruppo IHI. pagina 29, infatti diciamo, andiamo a descrivere il gruppo Astaldi come diciamo, punto di arrivo di una strategia che è stata coltivata negli ultimi anni. Oggi Astaldi può definirsi un aggregatore di competenze da una parte e un aggregatore di partnership dall'altra parte. Come diceva l'ingegner Tinellis, oggi abbiamo completato la gamma di prodotto, cioè noi partiamo dall'origination, curiamo il financing, l'engineering, il procurement, la realizzazione naturalmente, e poi abbiamo successivamente nell'attività di operation tendiamo a mantenere l'attività operation e maintenance per la parte più core. Questo consente quindi di presentarci, di essere ricercati come un developer importante nel settore delle infrastrutture complesse. La partnership sicuramente accentuerà questa nostra caratteristica, verrà dato accesso a mercati anche finanziari, come veniva detto prima, che oggi per noi leggermente complicati, come sono quelle delle multilaterali giapponesi, che sicuramente oggi vediamo molto attive nel mercato delle grandi infrastrutture, perché tendono a supportare, diciamo, cercano investimenti all'estero da poter perseguire, quindi riteniamo che possano darci un ulteriore punto di crescita. Da un punto di vista poi quantitativo, abbiamo un po' riepilogato in questa slide quello che sono le nostre cifre, a cui però diciamo, dobbiamo aggiungere in qualche modo un po' il DNA di Astaldi. Al di là dei numeri realizzati, noi abbiamo nel frattempo creato all'interno un gruppo sia di top management ma che anche di medium management che ha diciamo, avuto la capacità di consolidare un know-how che oggi stiamo mettendo sul tavolo, ed è stato forse uno degli aspetti caratterizzanti per cui un gruppo importante come HI ha visto in Astaldi un potenziale ora che effettivo partner per lo sviluppo futuro. Passando poi velocemente alla pagina numero 30, riepiloghiamo, come dicevo in precedenza, quelli che sono i nostri mercati di sbocco, e quindi sia per geografia che per tipologia andiamo a vedere che le attività svolte dal gruppo Astaldi intercettano perfettamente mercati e prodotti che oggi sono ancora, diciamo, con tassi di crescita interessanti. Quindi il nostro riposizionamento complessivo che abbiamo effettuato negli ultimi 4-5 anni consente oggi di esserci stabilizzati in questi mercati, quindi parliamo del Latino America, ma ovviamente parliamo del Cile, oppure del Nord Europa, del Nord America, che hanno dei tassi di crescita e progetti di infrastrutturazione che sono sicuramente diciamo, compatibili con il nostro modello di sviluppo. Dall'altro punto di vista possiamo dire che appunto la partnership aprirà nuovi mercati, ma che, come veniva detto prima, non vanno diciamo, ad aggiungersi a quello che è il piano di sviluppo, ma vanno a dare concretezza allo stesso. Quindi oggi riteniamo che il piano industriale 2018-2022 sia ulteriormente rafforzato da una capacità operativa che prende spunto sia dalla manovra finanziaria, quindi rafforzamento patrimoniale finanziario, che passa anche sicuramente per una capacità accresciuta in termini di garanzie, di avere la capacità di andare a perseguire progetti sicuramente più importanti, e dall'altra parte una capacità commerciale e tecnologica che beneficerà del contributo di IHI. Pagina 31, torniamo un pochino alla vista classica, cioè il nostro portafoglio ordini di circa 15 miliardi che è suddiviso tra le varie componenti. Le varie componenti sono sicuramente la parte essenziale che è il core backlog in execution, che è di 11 miliardi e 7, di cui 2 miliardi e mezzo di operation and maintenance. L'operation and maintenance, come detto prima, è un fattore importante, ci dà la possibilità di vivere il progetto anche dopo il periodo di costruzione e quindi dare stabilità ai ricavi e ai margini. L'impatto sul circolante è molto, molto ridotto. Dal punto di vista di portafoglio puro di costruzione, noi abbiamo circa 9 miliardi in esecuzione, escludendo il portafoglio del Venezuela che per ora abbiamo isolato, come veniva detto prima. Questo ci dà una copertura dei prossimi 3 anni molto consistente, oltre il 90% per il 2018, ma già oggi con le attività commerciali che abbiamo implementato in questi primi mesi del 2018, che hanno portato nel primo trimestre ad acquisire oltre 600 milioni, ma immediatamente dopo a ulteriori 600 milioni, diciamo, sostanzialmente trovano completa copertura. Quindi la copertura del portafoglio, pur in una pianificazione di incremento dei ricavi, rimane sempre molto robusta. Questo ci dà la possibilità di programmare a medio termine, è un fattore essenziale, e questo portafoglio si è completamente riorientato su tutti quei contratti EPC che hanno le caratteristiche che ci illustrava l'ingegner Pinelli, cioè una forte componente tecnologica, e l'aggiudicazione avvenuta non con il solo criterio del prezzo, ma anche con ulteriori criteri che sono appunto la capacità ingegneristica, la qualità, la programmazione, e sicuramente, diciamo, la possibilità poi di mettere sul piatto quello che di meglio sa fare il gruppo Astaldi, cioè il value engineering, che ha sempre poi portato nella gran parte dei casi a chiudere i progetti con una marginalità accresciuta rispetto a quello che era, diciamo, l'obiettivo iniziale delle offerte. Passando velocemente a pagina 32, diciamo, legata al profilo, alla gestione del profilo di rischio e legata appunto alla tipologia di contratto, possiamo vedere da un punto di vista di ricavi e di portafoglio com'è la ripartizione, e questa, insomma, è una fotografia che oggi ci vede particolarmente, diciamo, tranquilli nel poter ritenere che l'attuale assetto operativo del gruppo sicuramente riflette quello che era l'obiettivo che avevamo declinato un paio di anni fa con, diciamo, quel piano industriale che riorientava un po' tutta l'attività su contratti EPC e sul de-risking. Quindi questa è un pochino la fotografia che il processo di ricambio complessivo è stato sostanzialmente completato nel giro di 2 anni ed è effettivamente atterrato nel punto in cui ritenevamo dovesse atterrare. Tornando poi agli aspetti più di carattere patrimoniale finanziario, nella pagina 33 riepiloghiamo un pochino quelli che sono gli effetti finanziari che ci attendiamo nel piano industriale che dovranno derivare dallo smobilizzo di partite, tra virgolette, attualmente intercettate nello stato patrimoniale. Parliamo sicuramente dell'incasso degli slow moving, quindi l'Algeria e la Romania, a cui però aggiungiamo sicuramente la componente importante delle disposal degli asset in concessioni, per un aggregato complessivo in circa 18 mesi, cioè stiamo parlando di un progetto a breve termine, quindi quello di cui stiamo parlando è qualcosa, diciamo, che stiamo realizzando quotidianamente, su cui, diciamo, fondiamo aspettative particolarmente positive di realizzare entro il 2018 una fetta essenziale di questo obiettivo dei 900 milioni, per poi completarla nell'ambito del 2019 con la cessione della partecipazione alla Gatsby Smith, che vi ricordo potrà essere fatta solamente a valle del completamento della fase di costruzione, quindi circa alla metà del 2019. Oltre questi importi qui declinati nella slide, come abbiamo detto, abbiamo ulteriori attivi che sono legati sia a quei crediti maturati sul terzo ponte di cui si parlava prima, che hanno una dinamica di incasso ripartita nel tempo fino al 2026, sia il discorso del Venezuela che, come è stato chiaramente detto in precedenza, non fa parte dell'attuale piano industriale. Completiamo la disamina di questo un po' di riepilogo, un po' delle assunzioni di natura industriale e finanziaria del piano industriale, riepilogando quelli che sono gli obiettivi che erano stati già introdotti dall'ingegner Pinelli, quindi un valore dei ricavi che passa dai 3 miliardi ai 4 miliardi e 2, con una crescita media del 7%, per i quali ricordiamo la parte essenziale già è nel nostro portafoglio ordini o nella nostra pipeline commerciale che dovrebbe sostanziarsi da qui ai prossimi mesi. Ricordiamo il recentissimo ingresso nel mercato indiano, il recentissima acquisizione di una prima commessa nel mercato messicano, quindi capite bene che si sta completando quel processo di riposizionamento geografico che era stato auspicato proprio per, diciamo, sostituire paesi ritenuti un po' troppo sovraesposti quali erano stati nel passato il Venezuela, in parte la Russia e la Turchia, che comunque rimane un paese dove il gruppo diciamo è presente e intende continuare a sviluppare in maniera positiva il business. Dal punto di vista di Core EBITDA, nella parte destra, sicuramente vedete un po' la dinamica che in valore assoluto diciamo cresce meno che proporzionalmente rispetto alla crescita del fatturato proprio per il riposizionamento dei margini. Se dovessimo fare una fotografia sintetica della differenza tra l'attuale piano industriale e il precedente piano industriale, nella sostanza il differenziale è dato dal fatto che nel precedente piano industriale prevedevamo una ripresa delle attività in Venezuela e una ripresa dei pagamenti in Venezuela. Nell'attuale piano industriale sostanzialmente abbiamo azzerato tutto questo effetto, non ne fa parte, quindi la differenza è nella sostanza dovuta da questa partita. Io diciamo, avrei completato un po' la disamina di questa parte avendo riepilogato quelli che sono tutti gli elementi che riteniamo possano essere oggi giudicati come elementi di appeal del gruppo Astaldi e come oggi il gruppo Astaldi riesca, come diceva il Presidente all'inizio, a diversificarsi come un modello unico nel mercato delle infrastrutture odierno. Grazie a tutti.
Allora, riprendo con la slide numero 36, prendo la parola per illustrare brevemente quelli che sono i risultati del primo quarter del 2018, che chiaramente sono a vostra disposizione tramite anche il comunicato che è stato emesso dalla società. Quindi i risultati del primo quarter che cosa registrano? Innanzitutto molto positivi per quello dal punto di vista commerciale. Ricordo che Astaldi ha acquisito nei primi tre mesi circa 646 milioni di ordini, quindi sempre con la logica degli FC contract nei paesi già presidiati o anche di recente apertura, ma che hanno un profilo di rischio adeguato a quello che ci siamo detti con la strategia del de-risking. Ricordo che le ultime acquisizioni, fra la più importante, è quella che è il centro intermodale dell'aeroporto della Città del Messico per 120 milioni di euro in quota Astaldi. In termini economici, a livello dei ricavi, ricordo che siamo circa superiori ai 600 milioni di euro, leggermente in riduzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma sostanzialmente riconfermiamo però gli obiettivi riportati nelle slide precedenti, che i ricavi di questo primo trimestre risentono di alcune situazioni che ricordo brevemente: la chiusura di grandi progetti, il completamento di grandi progetti e il contemporaneo avvio delle commesse acquisite che e faranno vedere il loro contributo e quindi il loro avvio più concreto nel prossimo trimestre e quindi l'obiettivo del 2018 è tarato tenendo conto di questa situazione. Comunque è comunque un risultato importante, la società ha continuato a perseguire la crescita. È chiaro che nell'effetto sulle revenue ha avuto un effetto anche il tema del tasso di cambio del dollaro, quindi per circa una ventina di milioni di euro. In generale, insomma, abbiamo avuto anche questo tipo di effetto. Si è registrata una netta crescita delle revenue dell'O&M e a testimonianza della forte spinta che il gruppo sta facendo su questo tipo di attività. Il core EBITDA cresce dell'8% a 62,5 milioni, chiaramente anche qui c'è al netto dell'impatto della plusvalenza di Chagas registrata nel primo quarter del 2017, la crescita sarebbe stata di sicuro più consistente. Il dato di periodo è inoltre penalizzato a livello di margine del mancato apporto dei risultati della SPV del terzo ponte sul Bosforo, che ricordo è stata riclassificata a giugno 2017 tra le attività non correnti destinate alla vendita. A livello di posizione finanziaria si registra un incremento dell'indebitamento a 1,669, ma voglio dire sono tutti i valori, così come il working capital, sapete bene che questa fa parte della stagionalità. Mediamente negli ultimi 4 anni, proprio in termini di working capital, sappiamo che il primo trimestre assorbe 200 milioni, 220 milioni mediamente, e quindi fa parte di questa della stagionalità. Sappiamo sempre che poi si rientra nei valori programmati e nell'arco dell'anno. Il primo trimestre è sempre un trimestre di grande spinta, ci sono assorbimenti tipici del periodo. È chiaro che aumentando poi in termini il working capital si riflette poi su tutte le altre partite e parametri finanziari. Poi è chiaro che nel 2018 abbiamo in questo periodo privilegiato la spinta sulla produzione, quindi in qualche modo garantito il sistema dei fornitori strategici. Non abbiamo fatto una gran leva sul tema del rotativo sui fornitori. Oltretutto ricordo che abbiamo fatto un minore utilizzo del factoring prosoluto, è sceso da 250 milioni a 160 milioni, e poi abbiamo minori anticipi da fornitori sia per un effetto dei nuovi principi contabili che anche per un effetto temporale. Quindi comunque è stato un trimestre impegnativo, abbiamo perseguito diversi risultati sia in termini commerciali che di produzione. E poi sono gli effetti tipici stagionali che ben conoscete. In conclusione, poi per dare poi il via alla successiva fase per la parte delle domande e risposte, nella pagina 39 quali sono i concetti principali che vi vorrei lasciare? Quindi Astaldi continua a conseguire con successo gli obiettivi che si è prefissata nella strategia, nella propria strategia e nel proprio piano strategico. Ha un nuovo partner strategico che gli permetterà di validare e di rendere concreti alcuni obiettivi di crescita e di de-risking. Abbiamo chiaramente fatto un piano a livello di rafforzamento patrimoniale finanziario importante e che vi ho illustrato ampiamente. Ci aspettiamo adesso significativi incassi dalle partite, ripeto, degli asset disposal e anche dalle partite slow moving. Chiaramente la società, il management, come avete visto, è focalizzato su tutti gli obiettivi, in particolare sul rafforzamento finanziario, e chiaramente abbiamo il grande supporto dei soci che credo di riferimento, che credono nella società. Io vi ringrazio per l'attenzione e quindi passerei alla successiva fase. Ricordo che per contenere poi anche rendere più snella tutta la successiva fase, richiedo gentilmente che per ognuno di voi non più di 2 domande nel corso della conference call. Grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è di Giuseppe Mapelli di Equita. Prego.
Sì, buongiorno a tutti, avevo 2 domande, quindi la prima riguarda le trattative con le banche, se potete darci un'idea di quelle che sono le condizioni sospensive appunto relative alle trattative con le banche che appunto sospendono il via libera al consorzio di garanzia per l'aumento di capitale, se potete darci appunto qualche dettaglio in più, perché nel comunicato stampa sono richiamate queste condizioni ma non sono esplicitate con maggiore dettaglio. E la seconda domanda invece riguarda l'andamento degli acconti nel primo quarter, perché ho visto che sono scesi in modo abbastanza significativo, segnala, mi sembra, da 521 milioni a 278, e invece nella presentazione parlate appunto di un ritorno a questo livello di circa 600 milioni su fine anno. E poi beh, mi permetto di aggiungere una giusto di dettaglio, se potete darci un'idea di quanto dei 77 milioni di commitment che avete indicato in una slide della presentazione in termini di investimento nelle concessioni, se potete darci uno spaccato tra equity e semi-equity. Grazie.
Allora, innanzitutto rispondo alla prima domanda sulle condizioni sospensive perché sono state riportate nel comunicato e quindi ve le ricommento brevemente. Chiaramente, tra le varie condizioni sospensive, la società deve aver raggiunto delle importanti milestone nel programma di cessione di asset nel settore proprio delle concessioni. Questo tipo di milestone si riferisce chiaramente alla dismissione del terzo ponte e fa riferimento al termine alla presentazione delle binding offer di questo asset. Chiaramente poi c'è il fatto che la società abbia ricevuto il consenso da parte di talune banche fra le sue banche finanziatrici in relazione a finanziamenti pari o superiori a 25 milioni. Questo significa rinegoziare con le banche che supportano il gruppo le scadenze di queste linee e quindi sostanzialmente è un'attività che noi abbiamo già iniziato a fare nelle scorse settimane, le continueremo a portare avanti e così per quello che riguarda il tema dei waiver. E ci sono anche in termini di estensioni chiaramente di alcune linee di credito. A questo si aggiunge chiaramente
Mi scusi,
a questo.
su questa questione volevo capire se esistono dei limiti dal punto di vista, non so, magari dell'unanimità di accettazione, oppure se le negoziazioni possono andare, diciamo così, a buon fine anche senza richiedere appunto l'unanimità da parte delle banche coinvolte. Grazie.
Allora, su questa parte specifica lascerei la parola a Simone Di Felice che conosce un po' più in dettaglio la situazione.
Sì, buongiorno. Per quanto riguarda la richiesta di waiver, noi stiamo approcciando il sistema per chiedere la sospensione dell'applicazione dei covenant finanziari previsti dai nostri finanziamenti a partire da quello dei 500 milioni della RCF, della Revolving Credit Facility Main, rispetto alla quale tutti i nostri altri finanziamenti bilaterali poi si ispirano e si allineano in termini di covenant finanziari. Questo finanziamento, che è un finanziamento in pool sindacato, ha una percentuale, ha una maggioranza relativa dei 2/3 per esprimere il consenso, necessaria per esprimere il consenso alla nostra richiesta di sospensione dell'applicazione del covenant. Mentre per i finanziamenti, gli altri, che sono tra l'altro dettagliati nella nostra nota integrativa al bilancio, i finanziamenti bilaterali evidentemente devono essere espressi positivamente da tutti i nostri lenders. Abbiamo un threshold che è stato rappresentato, è quello a cui si fa riferimento in questa nota dei 25 milioni, un threshold sulla clausola di cross default che è fissato in 25 milioni. Per quanto riguarda un'altra delle condizioni che è stata rappresentata nel nostro comunicato è quella della conferma delle linee uncommitted, quindi a revoca, e rinnovo e estensione delle scadenze dei prossimi mesi sulle linee committed per un importo superiore ai 350 milioni. Questa è una condizione importante per blindare il profilo di liquidità del gruppo e quindi per andare a far sì che l'impatto della manovra finanziaria, dell'ingresso del capitale, dell'aumento di capitale e degli effetti positivi dei proceeds derivanti dalla vendita degli asset, terzo ponte in primo luogo, restino in azienda e non siano poi volati verso il sistema bancario, drenati dal sistema bancario.
Adesso, a parte questo approfondimento, ho gli altri due elementi, ma ve li enuncio proprio per completezza di informazione. È chiaro che deve essere costituito il consorzio di garanzia per la sottoscrizione delle azioni eventualmente rimaste non sottoscritte, e chiaramente l'altro elemento fondamentale è l'accordo di investimento tra la società Finast, Finetupare e Aiciai, permanga in vigore alla data di sottoscrizione del contratto di garanzia. Però voglio dire, sono tutte condition precedent usuali in situazioni di mercato come queste, in operazioni come quelle che abbiamo messo in campo, e mi riferisco chiaramente al pre-underwriting. Per le altre due domande più specifiche sul bilancio lascio la parola a Marco Caucci.
Allora, per quanto riguarda gli anticipi a conti, nella situazione patrimoniale passano da 520 a 277. In realtà con la prima trimestrale del 2018 è entrato in vigore un nuovo principio che impone la riclassificazione di alcune partite di bilancio senza, diciamo, che debba essere fatto il restatement dell'anno precedente. Quindi adesso io vi do la risposta, però poi quando leggerete la nota integrativa sarà scritto molto in dettaglio. In realtà, quindi, sulla situazione al 31 marzo 2018 i 277 hanno subito una riclassificazione per 230, quindi in realtà il valore sarebbe stato circa 5,10 a parità di classificazione contabile, okay. E la contropartita sono i lavori in corso. Poi, per quanto riguarda invece gli investimenti programmati per il 2018 in concessioni, di circa 77 milioni, sono 36 shareholder loan, 41 equity, e riguardano tre progetti: la M4 di Milano, l'ospedale di Edric e l'aeroporto di Santiago. Siamo nella componente equity e semi-equity.
Grazie.
Spero di aver risposto.
La prossima domanda è di Saul Casadio di MNZ. Prego.
Sì, buongiorno. Grazie per la mia domanda. In realtà ne ho solo una. Sull'aumento di capitale. Nel piano che avete presentato oggi, diciamo in linea con i piani precedenti, la previsione di incassare 800-900 milioni dalla vendita delle concessioni e di avere un free cash flow positivo sulla parte industriale. Quindi è un piano che già di per sé prevede un significativo deleveraging della società senza bisogno di un aumento di capitale di 300 milioni. Per cui sembra, diciamo così, l'aumento di capitale, se questo piano si realizza, quasi ridondante. Ci può spiegare perché fa parte di questo piano e se possibilmente è una condizione che è stata imposta dalle banche per la rinegoziazione delle linee?
Beh, intanto la ringrazio per la domanda. È chiaro che se vi ricordate, noi abbiamo cominciato a parlare di questo rafforzamento patrimoniale da novembre, a valle anche in un combinato poi disposto di quella che è stata la svalutazione dei crediti venezuelani. In questo è un momento di rafforzamento patrimoniale proprio per rilanciare la società, e su questo noi abbiamo lavorato proprio per poter far sì che la società sia più forte e che non sia in qualche modo esposta a quelli che sono
gli sviluppi e le situazioni durante il corso dell'anno, no? Noi abbiamo delle situazioni in cui abbiamo degli assorbimenti, delle situazioni che ci penalizzano in alcuni trimestri, in altri no. Poi è chiaro che il rafforzamento patrimoniale l'abbiamo proprio fatto per in qualche modo per migliorare anche la nostra posizione sul rating, e quindi è una manovra progettata ma pensata proprio per rendere più forte la società patrimonialmente e quindi essere anche più incisiva sul mercato. Ed è chiaro che questo ci rende più forti anche ai cicli del nostro business.
Però sì, quello che sposta, diciamo così, il vero elemento di deleveraging del piano non è l'aumento di capitale, è la vendita delle concessioni e diciamo così anche in termini di ammontare, e per cui vista anche poi la difficoltà di questo aumento di capitale, se siete diciamo così confident su queste dismissioni, sembra diciamo così un elemento, come ho detto, un po' che non sposta di molto i numeri e insomma ha chiaramente anche impattato sui valori dell'azione, quindi capire un po' meglio perché è ancora parte di questo piano e se ci può dare un po' un'idea delle discussioni con le banche, se diciamo così fa parte di questo di queste discussioni.
Ma io se ho ben capito la domanda, adesso è chiaro che il piano si fonda proprio per questo tema di rafforzamento sia a livello patrimoniale e finanziario, contenimento dell'indebitamento, è chiaro che i due pilastri fondamentali sono sì l'aumento di capitale ma anche la dismissione degli asset. È chiaro che come avete visto la dismissione degli asset è temporalizzata e ha un suo percorso. Poi messa come cash in nell'ambito di un semestre o di un trimestre per via di tutte le varie autorizzazioni, quindi è strettamente monitorata e messa sotto controllo, però l'aumento di capitale è un intervento strutturale importante di un grande rafforzamento che viene a una certa data con una certa operazione precisa, è un rafforzamento che è sempre stato ritenuto da qualche mese fondamentale per rendere la società più forte sul mercato. Credo che la società e il management abbia fatto un'operazione con la presentazione di questa manovra importante che, ripeto, è fondamentale per presentare, per rendere più forte la società sul mercato.
Ok, grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è di Michael Baum di Sona. Prego.
Please. Ho un paio di domande da fare, se mi è concesso. Il livello di due diligence che è stato effettuato da IHI e anche per quanto riguarda l'incremento di capitale. Quali elementi contingenti esistono ancora in relazione all'investimento?
Allora, Paolo Astaldi, per quanto riguarda il livello di due diligence hanno fatto un'analisi piuttosto approfondita all'esito della quale poi è stato deciso di effettuare l'investimento. Per quanto riguarda le contingencies non c'è nulla di particolare, sono diciamo prassi di mercato, quindi non c'è nulla di rilevante.
E per quanto riguarda la vendita del terzo ponte, mi chiedo se l'investimento da parte di HII o il incremento di capitale, quale sia stata la necessità. Voi avete parlato di milestone specifiche da raggiungere.
Come dicevo prima, sono quelle usuali, cioè che debba esserci un consorzio di collocamento, che quindi l'aumento di capitale si faccia, direi niente di usuale.
La mia seconda domanda ha a che fare, quindi, ancora una volta con il ponte. Sono passati 9 mesi dall'annuncio, questa cessione, e sono passati 2 mesi da quando avete parlato di un'offerta per quanto riguarda il ponte del Bosforo. Quindi c'è stato quindi questo ritardo, e quali sono le ragioni di questo ritardo? In secondo luogo, quante parti sono ancora interessate ad un acquisto del terzo ponte sul Bosforo? Grazie.
Allora, è chiaro che il terzo ponte è un asset particolarmente importante da un punto di vista di investimento, dato dalla dimensione dell'investimento stesso. Noi, come da programma, diciamo, abbiamo attivato il processo con degli advisor di livello internazionale, abbiamo ricevuto delle non binding offer, abbiamo valutato queste non binding offer. Siamo nella fase di beauty contest finale, in attesa di ricevere le binding offer, a breve. Abbiamo esplicitato entro il mese di giugno, ci aspettiamo di farlo velocemente, di riceverle velocemente. L'attività di due diligence è particolarmente avanzata e abbiamo più di una opzione sul tavolo. Quindi come tempistica siamo sostanzialmente in linea con quello che stiamo dichiarando come tempistica di chiudere le offerte vincolanti entro la prima parte del 2018, quindi entro giugno.
Io ho visto nel bilancio i ricavi generati dal ponte. Mi conferma se questi pagamenti sono annuali o semestrali? Circa 70 milioni di euro, ma sono annuali o semestrali questi incassi?
Allora, la struttura dei ricavi del progetto è che la SPV incassa dai pedaggi giornalmente e al termine dell'anno, fatto il conteggio dei passaggi effettivi rispetto a quelli garantiti, incassa il differenziale di conguaglio del minimo garantito, che avviene una volta all'anno, nell'anno successivo, nel mese di aprile. Quindi noi nell'aprile 2017 abbiamo incassato il conguaglio sul 2016 e lo scorso aprile 2018 abbiamo incassato il conguaglio rispetto al 2017. Quindi questa è la modalità di funzionamento. Attualmente il traffico, come già era previsto, è inferiore rispetto al minimo garantito. Però a seguito dell'apertura del terzo aeroporto di Istanbul dovrebbe accrescersi in maniera significativa, quindi essere meno dipendente dal minimo garantito.
Un'ultima domanda, se mi è consentito. Il vostro prospetto dei flussi di cassa, quelli che avete proposto nel business plan, se i ricavi dalle cessioni sono corrette e se avete ricevuto anche i pagamenti ritardati, allora il business sottostante vedrà un free cash flow negativo nel 2018. C'è ancora 1 miliardo di free cash flow generato dalle operation fino al 2022, ma il fatto che il business è andato in un territorio negativo per un po' di anni, non escludiamo che nel 2018 l'investimento in concessioni continuerà a essere piuttosto sostanziale.
Allora, da un punto di vista finanziario il 2018 chiaramente ha un effetto molto importante dalle disposal del terzo ponte. Dall'altra parte, come abbiamo appena detto prima nella risposta, c'è comunque un valore significativo di ancora 80 milioni di capex in concessioni. Al netto di questo, da un punto di vista finanziario e al netto anche della manovra, comunque sia il free cash flow della parte operativa sicuramente è importante e positivo, però ancora per il 2018 peseranno un valore di oneri finanziari significativo sul conto economico, perché l'implementazione della manovra e quindi il ritorno, diciamo il beneficio finanziario in termini di contenimento degli oneri finanziari, diventerà più significativo nel corso del 2019. Ma da un punto di vista operativo il flusso di cassa dell'anno sicuramente non è negativo da un punto di vista di produzione di cassa da progetti.
La prossima domanda dalla conferenza inglese è da parte di Wolfgang Felix di Saria Asset Management. Prego.
Beh, grazie per permettermi di rispondere. Congratulazioni per questo deal. Sarò veloce. La vendita e la cessione del ponte. Non so se trovo già questo dato, però può condividere con noi, con me, qual è il valore minimo potenziale della vendita che potrà essere allegato alla clausola sospensiva? È il valore di libro, il valore contabile o un altro tipo di valore? Questa è la prima domanda che voglio farvi.
Salve, ciao, sono Alessandra Onorati. Allora, per quanto riguarda le condizioni legate all'aumento di capitale, legate alla vendita del terzo ponte, la condizione è che vengano ricevute delle offerte che siano considerate valide, adeguate in termini di valore. Quindi adeguate nel senso che deve essere comunque discusso con le banche, ma che un valore che è sicuramente, diciamo, arriva al soddisfacente per quanto riguarda l'investimento che è stato fatto. Non posso dare un'indicazione precisa.
Grazie. La mia seconda domanda è questa.
state mirando ad avere 600 milioni di euro di anticipi da qui alla fine dell'anno. Se questo è il target, questo sarà secondo le nuove o le vecchie regole contabili? Quindi ci saranno 260 milioni di cash flow oppure saranno calcolate secondo un altro sistema? Quale sistema contabile si applicherà?
Allora, il riferimento del ripristino del livello di advance payment di 600 milioni fa riferimento al vecchio principio, alla vecchia, diciamo, principio contabile. Quindi 600 milioni fa riferimento a quello che è in linea con quello, con il principio contabile che avevamo adottato fino adesso nel 2017, e quindi ci aspettiamo più o meno un incasso dal punto di vista degli anticipi contrattuali di circa più 50 milioni nel proseguo dell'anno. Daremo,
grazie, e un'ultima domanda,
con il nuovo
se mi è consentito. Ci può dare una scomposizione dettagliata progetto per progetto del tasso di completamento o dello stato di avanzamento? E poi i bilanci di dicembre non avevano questa presentazione di dettaglio. C'è un pochino più dettaglio in questa presentazione, ma è possibile avere una scomposizione dettagliata progetto per progetto?
La pagina 14 trova una tabella dove, in linea con le presentazioni che abbiamo dato in passato, diamo la percentuale di completion dei 10 progetti più importanti. Per un ulteriore dettaglio possiamo vedere se mandarla, se mi fa una richiesta la possiamo sicuramente inoltrargliela.
Grazie allora.
La prossima domanda è da parte di Oleg Konev di Iron Shield Capital. Prego.
Sì, probabilmente questa domanda è già stata fatta in italiano, ma non mi è chiarissimo. Qual è quindi la motivazione di questo incremento di capitale di 300 milioni se state incassando così tanto dalla cessione? So che molti ricavi arriveranno quindi nella seconda metà del 2018, che è la stessa tempistica dell'incremento di capitale. Quindi non capisco se questo, perché è parte del piano incrementare anche il capitale. Anche se penso che la risposta sia già stata data. Per quanto riguarda i ricavi dalle cessioni e l'incremento di capitale, quanto sarà utilizzato per rimborsare le banche esistenti? Questa è un'ulteriore domanda.
Allora, la manovra che abbiamo, noi parliamo di manovra, non solo di aumento di capitale. La manovra è una manovra complessiva, olistica, che vuole affrontare una volta e per tutte tutti gli aspetti, sia patrimoniali che finanziari, del gruppo. E per questo l'aumento di capitale di 300 milioni è un primo tassello, al quale vanno aggiunti gli ulteriori tasselli che sono il proseguo della vendita degli asset e il lavoro di rifinanziamento, quindi rifinanziamento sia in un secondo momento del bond, ma anche delle linee di finanziamento che il gruppo ha già adesso in questo momento. Tutto questo insieme è mirato a, come diciamo, riposizionare il gruppo, sia da un punto di vista sul mercato, sia da un punto di vista finanziario, perché il nostro target, come abbiamo detto, il target finale è andare al rifinanziamento del bond, e per arrivare a quello il passaggio è di ritornare in area B, dal punto di vista di rating. La manovra complessiva quindi è mirata appunto a aumentare in maniera molto importante la flessibilità, l'elasticità della liquidità finanziaria del gruppo. Non chiude debiti definitivi, definitivamente, sposta le scadenze che abbiamo in programma adesso, 2018-2019, per quanto riguarda sia con le linee bancarie, per arrivare, come detto, al rifinanziamento del bond che prevediamo possa cominciare verso la fine di quest'anno o inizio dell'anno prossimo. Ricordo che è un bond che ha scadenza nel 2020 e quindi ci stiamo preparando per cogliere la finestra più opportuna per poter effettuare anche questa ultima operazione.
Sì, non so se mi è chiarissimo, quando si tratta di utilizzare i ricavi per rimborsare le banche, fa parte del piano o no? Perché dice di rifinanziare 250 milioni di facility committed, ma c'è molto di più rispetto a questo, quindi non so, quindi fra questo incremento del capitale di 300 milioni e quello che viene ricavato dalle cessioni, ebbene c'è una parte di questo ricavato che verrà utilizzato per ripagare i debiti?
Sono di Felice. Lo use of proceeds che è stato dedicato al capital increase sarà quello di ridurre l'indebitamento lordo e quindi accelerare la riduzione, il deleverage del gruppo, anche per liberare risorse e ridurre da subito con un'importante azione one shot il decorso, diciamo, dell'onerosità finanziaria, quindi ridurre l'onerosità finanziaria da subito, che è un elemento cruciale per il nostro gruppo, in quanto il conto economico, come vedete, è abbastanza impattato da questa componente. Il debito che andremo a ridurre è di natura revolving, quindi non ci sarà associato a questa riduzione di indebitamento nessun drop, diciamo, di liquidità del gruppo, anzi gli amendment che stiamo richiedendo sono proprio volti anche a valle dell'incasso delle disposal del terzo ponte a mantenere all'interno della società questa liquidità. In questa maniera il miglioramento del profilo di liquidità che ne deriverà sarà fondamentale, importantissimo, per così come anche rappresentato dall'agenzia di rating, per riportare il liquidity ratio della società in un livello adeguato, che è il presupposto fondamentale insieme a quello della capacità della società di performare sulla propria parte industriale di business nell'area B, che a sua volta è un presupposto molto importante, come tutti sappiamo, per presentare la società di nuovo sul mercato dei capitali e approcciare il rifinanziamento del bond a yield che in questo momento ha scadenza a dicembre 2020. Il tutto è necessario per dare il comfort al sistema finanziario, in particolare bancario, per il rifinanziamento a sua volta della revolving credit facility, di tutte le facility del gruppo. Quando si è fatto riferimento quindi ai 300 milioni, 350 milioni di linee di credito che fanno parte diciamo della manovra, si sta facendo riferimento al lavoro che la società sta facendo per rinegoziare ed estendere la scadenza di queste linee a oltre il 2018, oltre il 2019, in maniera da riposizionare proprio sempre con lo stesso obiettivo il profilo di liquidità del gruppo.
Grazie, molto chiaro per quanto riguarda la prima domanda. La seconda domanda si riferisce alla clausola sospensiva e riguarda anche la partecipazione del gruppo IHI. Per quanto riguarda il valore minimo del ponte, dite che sarà soggetto anche a discussione con le banche, ma c'è comunque un valore minimo per la vendita del ponte? 350 milioni, questo è il valore contabile. Se venisse venduto per esempio a 100 milioni sarebbe accettabile? E la seconda domanda è, le scadenze dovranno essere estese, quindi in conseguenza di questo? delle clausole sospensive?
Allora, ripeto anche quello che abbiamo detto nella press release, e vi prego anche di fare riferimento alla press release. La condition precedent per quanto riguarda l'aumento di capitale, quindi il consorzio di garanzia, è legata al fatto di ricevere almeno una binding offer che è ritenuta di valore soddisfacente per quanto riguarda la vendita di questo specifico asset. Questo è quanto possiamo dire su questa condition precedent. E questo anche perché avendo, come abbiamo detto prima e sapete, delle trattative tuttora in corso, non possiamo dare valori. L'investment agreement di IHI è condizionato all'aumento di capitale, punto, è questo soltanto il punto su per quanto riguarda IHI.
E per quanto riguarda la Revolving Credit Facility, la scadenza deve essere estesa?
RCF scade in novembre del 2019, quindi come abbiamo detto l'obiettivo della società è assolutamente quella di estenderne i termini dell'attuale scadenza di almeno 3 anni, e questo però fa parte del programma complessivo e dei presupposti che ci sono perché si possa. Non è una CP comunque, non è una condition precedent per l'underwriting agreement.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Guillaume Saint di Goldman Sachs. Prego.
Grazie per prendere questa domanda. Ci può dare un approfondimento sulla struttura di capitale con quindi quello che prevedete, quindi di finanziamento nel primo trimestre? Quindi ci può dare qualche ragguaglio in più? Qual è la somma originaria dell'RCF e come cambia tutto con gli incassi che prevedete e quale finanziamento sulla linea committed. Lei ha parlato della facility di factoring e ha parlato di 250 se non sbaglio. Ci può dire qual è il reverse factoring e quello che è ancora in circolazione? E poi vorrei alcuni ragguagli sugli accordi bilaterali con la Banca di Brasile, 1,7 milioni. Avete quindi ripetuto questa facility, avete rinnovato questa facility?
Guillaume, grazie. Aspetta, le due domande infatti però sono circa, sono molti di più. Un minuto solo per organizzare le informazioni da darti.
Allora, provo a riepilogare punto per punto. Al 31 marzo la revolving facility di 500 milioni era integralmente utilizzata, la facility aggiuntiva dei 120 milioni era utilizzata per 75 milioni, quindi c'è un available limit di 45 milioni. Per quanto riguarda il valore del, se non ho capito male, del reverse factoring, qui noi non abbiamo un limite associato a noi, perché è un programma che sostanzialmente ha la finalità di supportare la capacità dei nostri fornitori di scontare i propri crediti nei confronti delle società del gruppo Astaldi, quindi è un plafond in realtà associato ai nostri fornitori, non ad Astaldi. Per quanto concerne il ricorso da parte della società al factoring non recourse, quindi alla nostra capacità di cedere crediti prosoluto senza ricorso. Abbiamo già rappresentato nella presentazione che questo outstanding amount è diminuito sensibilmente rispetto a dicembre del 2017, da 250 milioni circa 158 adesso al 31 marzo. Spero di aver risposto a tutte le domande.
Per quanto riguarda il factoring reverse, ci può dire l'utilizzo? E poi anche una domanda su il prestito bilaterale della scorsa settimana.
Il ricorso al reverse factoring è intorno a 95 milioni di euro al 31 marzo. E per quanto riguarda, se non ho capito male, la bilaterali, noi stiamo procedendo abbiamo fino al 31 marzo ripagato tutti i nostri adempimenti e abbiamo cominciato, come abbiamo rappresentato anche nel nostro comunicato stampa, perché fa parte del programma di rafforzamento del profilo di liquidità della società, a negoziare, a rinegoziare le scadenze dei nostri finanziamenti successivi con tutte le nostre controparti e al momento non ci sono stati particolari temi, ma le attività sono in corso di negoziazione. Ora chiaramente poi il boost che l'annuncio della manovra, dell'implementazione della manovra saprà dare alle negoziazioni con le nostre controparti dovrebbe migliorare sicuramente la nostra capacità di delivery di questo aspetto.
Quindi confermate questa che avete quindi rimborsato l'8,7 milioni la scorsa settimana?
No, per quanto
settimana.
Concerne in particolare gli 8 milioni, la partita a cui sta facendo riferimento lei, sono in corso delle negoziazioni, delle discussioni con Banco do Brasil per verificare la possibilità che si possa posporre questo ipagamento ad una data successiva all'implementazione della manovra.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Maxime Kogge di Oddo. Prego.
Probabilmente è una domanda che è già stata fatta, ma mi riferisco ancora alla clausola sospensiva dell'incremento di capitale. Ho capito che ci sarà una clausola allegata alla vendita del ponte del Bosforo e poi la manutenzione dell'esposizione bancaria. Questa è un'altra clausola sospensiva. Qual è la linea bancaria, sia committed che non committed? E quali sono quindi i termini di rimborso secondo quindi questa clausola con la banca? Quindi il pool bancario quale somma, quale percentuale manterrà?
Ciao Maxime, allora. La condition per l'underwriting, per capital increase, ti prego di fare riferimento alla press release che abbiamo mandato ed è si sostanzia nella società che riesca a confermare o estendere le scadenze di linee committed o uncommitted per un ammontare totale di almeno 300 milioni. Questa è la condizione che sta nell'agreement.
E questa somma include quindi sia le linee committed, sì, che non committed?
È scritto proprio nel press release. The repayment debtors of committed or uncommitted credit line.
Okay. Questa era la mia unica domanda, grazie.
La prossima domanda è di Victoria Hart di SC Lowy. Prego.
Grazie. Ho una domanda sulla liquidità. Mi può confermare qual è la disponibilità sulle vostre linee committed e sulle vostre linee uncommitted? E può fare quindi un commento sulla linea del bond e la linea garantita, quindi qual è la disponibilità su quest'altra linea? Grazie.
Al 31 marzo, a livello consolidato, c'è una disponibilità complessiva di linee di credito di 210 milioni, superiore a 210 milioni, suddivise in 45 milioni di linee committed e 160 il delta, 163 di linee uncommitted.
Grazie. E per quanto riguarda la linea dell'obbligazione del bond e la linea garantita?
Per quanto concerne le bonding lines, abbiamo una disponibilità ancora importante, molto concentrata sugli specifici progetti e poi anche a livello corporate. Siamo intorno ai 650 milioni di disponibilità tra plafond bancari e assicurativi, surety.
Grazie. E per quanto riguarda il saldo di cassa, quanto è disponibile e quali sono le ripartizioni, quindi com'è ripartito il saldo di cassa?
A livello consolidato la nostra cassa complessiva, come avete visto, è intorno ai 355 milioni di euro. Questi sono concentrati a livello di parent company per 247 milioni circa e a livello di società subsidiary per circa 108 milioni. Le subsidiary si distinguono tra wholly owned, quindi integralmente detenute e non integralmente detenute, rispettivamente il valore è 50 milioni e 58. Come sapete, una parte di questa liquidità è comunque a servizio dei progetti.
Grazie.
La prossima domanda è di Raul Sequeira di Cenavari. Prego.
Grazie per darmi la possibilità di fare questa domanda. Ho una domanda per quanto riguarda l'offerta non vincolante, le offerte non vincolanti che avete ricevuto finora per il terzo ponte sul Bosforo. Ricordo che in passato avevate detto di voler rifinanziare il prestito di 2,9 milioni e trasformarlo in un prestito basato sulla concessione con un profilo di scadenza diverso. Questa è una precondizione per l'offerta vincolante, questo rifinanziamento del prestito? Questa è la prima domanda che ho a riguardo. La seconda domanda
invece concerne questo. In passato avete applicato un requisito di cassa minimo, era 15 milioni se ricordo, ma qual è il livello minimo di liquidità che è necessario per poter continuare l'operatività e per compensare degli esborsi significativi o ritardi all'interno del progetto? Specificamente per questo progetto non stiamo parlando di liquidità legale, ma liquidità che secondo la tesoreria è necessaria per poter compensare eventuali ritardi che possono subentrare in corso d'opera, incrementi inattesi del costo e per poter continuare il completamento del progetto in maniera efficace.
Le offerte non binding ricevute e su cui stiamo lavorando prevedono l'attuale struttura finanziaria del progetto senza il refinancing. Il refinancing potrebbe essere un upside, diciamo, da regolare all'atto del closing. Quindi oggi le offerte che riceveremo sono sulla base dell'attuale struttura finanziaria. Fermo restando che le analisi sul refinancing sono state portate avanti, però in questo momento, diciamo, ci stiamo dedicando alla disposal esclusivamente sulla base dell'attuale struttura. Non è una CP al closing, potrebbe essere un elemento di aggiustamento prezzo successivo.
Gli offerenti chiedono che i 2,9 milioni di dollari può confermare la scadenza di questo debito e stanno richiedendo un rifinanziamento di questo prestito prima della chiusura della transazione sul terzo ponte del Bosforo. E se è così, questa è una clausola sospensiva importante per l'incremento di capitale, quindi tutto è interconnesso se non sbaglio. Quindi i bidder, gli offerenti, stanno richiedendo un rifinanziamento del loro prestito non recourse prima del completamento della transazione. Questa
allora,
è la mia domanda.
Ripeto, l'attuale piano di disposal prevede esclusivamente la cessione dell'asset sulla base dell'attuale struttura finanziaria, quindi non è previsto il refinancing e non costituisce una CP al closing. Noi l'avevamo studiato come potenziale upside, abbiamo valutato che i tempi sarebbero stati troppo lunghi, abbiamo preferito andare avanti sulla disposal esclusivamente sull'attuale struttura finanziaria. Qualora dovesse successivamente essere riattivata l'opzione del refinancing, a quel punto dovremmo valutarla come aggiustamento prezzi successivo al closing. Però, ripeto, l'attuale disposal è basato sulla struttura attuale, quindi non è assolutamente una CP il fatto di rifinanziarla. In effetti in questo momento le attività sul refinancing sono ferme in attesa di completare la disposal.
Mi scuso con tutti, noi dovremmo adesso accettare un'ultima domanda per fattori di tempo e di organizzazione. Grazie.
La prossima domanda è da parte di Bruno Bodin di NatWest. Prego.
Grazie per questa possibilità. La mia domanda è stata parzialmente già risposta. La prima domanda è questa: per il primo trimestre possiamo sapere qual è il capitale circolante negativo? E la mia seconda domanda è questa: vi aspettate un esborso o un ingresso di cassa, quindi nel secondo trimestre? E la terza domanda ha a che fare con la linea di factoring. Come avete detto, avete ridotto la linea di factoring non recourse, e queste linee vengono ridotte, non rinnovate oppure vengono utilizzate per un ammontare inferiore, e poi vorrò ritornare di nuovo sulla questione del ponte del Bosforo. A giugno ci saranno le elezioni in Turchia, questo crea una forte volatilità sul mercato, quindi io penso che se chiederete ai finanziatori un'estensione del debito sul ponte del Bosforo, presumo che le condizioni saranno uguali a quelle effettuate e concesse quando è stato quindi acceso questo finanziamento. Oggi il rendimento è aumentato moltissimo rispetto ai mesi scorsi e questo potrebbe avere un impatto sul valore del capitale del ponte, sul valore dell'equity del ponte.
Per quanto concerne la riduzione del ricorso all'utilizzo del factoring program da 250 a circa 160 milioni, questo è dovuto a una combinazione di elementi, principal modo legati al fatto che ci sono stati anche meno crediti a cui poter fare ricorso per la relativa cessione, in quanto legati a marzo, alla produzione invernale del Canada e in parte in Polonia, effetti diversi. Per quanto riguarda invece l'incremento del working capital, non abbiamo preparato, credo, un bridge.
Sì, provo a rispondere io in maniera sintetica, poi probabilmente dalla lettura che farete del bilancio comprensivo della nota integrativa risulterà più facile la comprensione dei fenomeni. Da una parte abbiamo avuto appunto questo effetto di incremento degli attivi di circolante dovuto appunto dal minor ricorso alle cessioni pro soluto, che vi ricordo essere un non male strumento operativo della società. In alcuni casi addirittura abbiamo il nostro cliente che appoggia i contratti su una propria società di factoring, ad esempio le Ferrovie dello Stato Italiano, per cui sono meccanismi ordinari. Dall'altra parte, come potrete vedere dal bilancio analitico e dal rendiconto finanziario, abbiamo avuto un decremento importante dei debiti verso i fornitori, proprio perché in questa fase abbiamo dato seguito un po' alle esigenze dei cantieri, appunto alimentando la produzione, e questo fenomeno sia delle cessioni pro soluto che del ripristino di livelli di giorni medi fornitori dovrebbe essere ripristinato a valle della manovra secondo condizioni più ordinarie che il gruppo ha sempre gestito nel tempo. Però nella sostanza l'assorbimento del primo trimestre da un punto di vista di working capital è stato frutto appunto dell'assorbimento ordinario più queste due componenti, che riteniamo rientreranno in maniera significativa nella seconda parte dell'anno, anche grazie alla maggiorata capacità operativa e finanziaria del gruppo di poter gestire questi fenomeni in maniera più positiva. Ritornando al terzo ponte sul Bosforo, all'iter della cessione, noi stiamo aspettando le offerte vincolanti, abbiamo un programma chiaro, abbiamo degli advisor che gestiscono il processo in maniera molto proattiva, abbiamo sul tavolo delle opzioni molto credibili, abbiamo delle offerte comunque non vincolanti ma che erano abbastanza strutturate. Il discorso delle elezioni che ci saranno il 24 di giugno non è al momento un qualcosa che ci dà nessuna preoccupazione da questo punto di vista. Riteniamo che entro il mese di giugno riceveremo le offerte così come ci aspettiamo. Da un punto di vista di valorizzazione, il nostro asset è dollarizzato, chi sta facendo la valutazione ha già inserito nelle proprie valutazioni tutti i fenomeni di valutazione, di profilo di rischio dell'investimento, e già le offerte non vincolanti tenevano conto di questo, perché le offerte non vincolanti sono abbastanza recenti e devo dire che le offerte non vincolanti ricevute sono diciamo comunque molto interessanti per noi. Da un punto di vista di esito della due diligence, essendo questo un asset tra virgolette semplice che ha diciamo, una struttura finanziaria che ripeto è quella attuale, quindi non c'è un discorso di ipotesi di refinancing, e poi avendo i ricavi da traffico e il minimo garantito, il tutto dollarizzato, non ha particolari eventi di due diligence che possono insorgere, tant'è che ad oggi non siamo a conoscenza di particolari criticità nel processo di finalizzazione della due diligence. Quindi questa è un po' la situazione dell'avanzamento della disposal del terzo punto.
Ma tutto ciò si basa sul fatto che il debito esistente sarà rifinanziato alle stesse condizioni oppure a condizioni superiori, perché magari il mercato nel frattempo è cambiato in Turchia e potrebbe essere più costoso e oneroso finanziare questi asset. Potrebbe darmi dei ragguagli su questo punto?
Allora, nella fase attuale noi non stiamo lavorando sul refinancing. È chiaro che in questo momento diciamo le aspettative di andare a chiudere un refinancing con tassi significativamente migliori del precedente non sono realistiche. Quello che invece potrebbe determinare un upside è il tenor del finanziamento, perché nel frattempo rispetto alla concessione originaria il tempo è stato incrementato di circa 6 mesi e questo comporta la possibilità di circa 2 anni, scusate. Di circa 2 anni, questo comporta la possibilità di avere un allungamento del tenor e quindi liberare un po' più di flussi di cassa per l'azionista, però ripeto, questa è un'opzione che attualmente non stiamo mettendo a base della disposal, e però abbiamo diciamo in qualche modo lasciato la possibilità di valutarlo come upside nell'ambito della trattativa finale, quindi abbiamo chiesto solamente di fare una valutazione on top della valutazione base rispetto al fenomeno delle refinancing, che come valore aggiunto ha più che altro l'allungamento dei tempi più che il contenimento del costo dell'attuale financing.
Ringrazio tutti per essere intervenuti alla nostra presentazione e al prossimo appuntamento. Se ci sono domande a cui purtroppo non abbiamo potuto rispondere per motivi di tempo, vi prego di fare riferimento a me e vi daremo le risposte. Grazie.